vedete subito, io oggi inizio come sto facendo alcune volte, e quando inizio su qualche libro nuovo, vi ricordate sempre quelle quattro date? Sì, 2000 avanti Cristo. Dai, chi era nel 2000 avanti Cristo? Abramo. 1500, ho diviso il periodo dell'Antico Testamento, l'abbiamo diviso in quante date? Quattro date, 2000, 1500, 1500, così ci ricordiamo un po' tutto questo periodo, questo passaggio. 1500, chi era? Chi ha vissuto nel 1500 avanti Cristo? Non sento. Mosè, ok. 1000 avanti Cristo,
Davide,
ok. 500 avanti Cristo, 500 avanti Cristo, troviamo la costruzione nel Tempio. Sappiamo che noi gli ultimi documenti che abbiamo della parola del Signore li abbiamo fino al 400 avanti Cristo, più o meno. Dopo dal 400 avanti Cristo fino all'anno zero, fino alla nascita del Signore Gesù. Nella parola di Dio, nella Bibbia, non abbiamo nessun documento. Un giorno vedremo proprio questo periodo, i grandi miracoli e come il Signore ha preparato il mondo all'arrivo del suo figliolo. Ma non è questo il momento di toccare questo argomento. Volevo oggi complicarvi un po' la vita su queste date, perché su queste date qua volevo metterci su ancora un po' di notizie, ed è importante che noi ci mettiamo nella testa, nella mente un po' queste date, questi periodi, perché quando leggiamo la parola di Dio, se riusciamo a collocare il libro, il profeta, quello che stiamo leggendo, se riusciamo a collocarlo nel posto giusto, ci sarà più facile capire e comprendere il messaggio. Perché il profeta, perché sta accadendo quella situazione? Allora, noi sappiamo che da Davide in poi c'è una scissione del regno. Il regno di Israele si divide in due parti, dopo col figlio di non mi ricordo. Salomone, grazie. E chi era il figlio?
Roboamo.
E allora col figlio di Salomone, quindi con la morte di Salomone, il figlio di Roboamo, c'è stata scissione del regno, perché Roboamo è stato duro nei confronti di Israele. Con Geroboamo il regno praticamente si è diviso. Giuda sotto Roboamo e tutto il resto di Israele stava con Geroboamo. Da questo momento in poi nella storia di Israele c'è questa divisione nel regno in due regni, Giuda e Israele. Quando leggiamo la Genesi, vedete in alto, siamo come periodo più o meno dal 2000 al 1500 avanti Cristo. La Genesi parla dalla creazione del mondo ai patriarchi, poi Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, Giosuè, Giudici, Ruth, Prima Samuele, tutti questi libri qua li troviamo fra il 1000 e il 1005. Perché? Perché parte da Mosè, sappiamo che l'Esodo, Levitico, Numeri, c'è già il popolo di Israele, quindi si parte da Mosè, si arriva a Prima Samuele. In questo periodo, qual è la caratteristica del popolo di Israele in questo periodo? Chi lo sa? Una caratteristica importante per il popolo di Israele, che non aveva re, non c'era re, l'unico re era Dio era il re di questo popolo, e lui ha costituito popolo, e Dio ha governato su questo popolo. Cosa è successo in Prima Samuele? Chi si ricorda? Io vi dico queste cose, non vi preoccupate se non vi ricordate, se non sapete, ma facendo così vi cerco di...
Il popolo
il popolo di Israele, di Giuda, il popolo di Israele, perché non era ancora, scusate, non era ancora diviso, ha chiesto un re, ha detto: noi vogliamo un re che governi il nostro popolo, come ce l'hanno tutti gli altri re di tutte le nazioni. Noi siamo gli unici poverini a avere Dio come re, tutti hanno un re umano e noi abbiamo Dio. E così Samuele ha detto, ma ha pregato Dio, ha detto: questo popolo sta prendendo e chiede un re. E Dio ha detto: Samuele, non ti preoccupare, Samuele, loro hanno chiesto un re, dai un re, e non ce l'hanno con te, non è un tuo problema, ce l'hanno con me, non voglio che sia io a governare su loro, dai un re, come te lo stanno chiedendo, ma digli anche che questo re farà così, 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 così. Il Dio è il Dio onnipotente, il Dio onnisciente, sa, vede ogni cosa, e ogni cosa che succede, ogni cosa che accade, il Dio ce lo comunica, ci preannuncia attraverso la sua parola, tutti gli avvenimenti, anche le cose che stanno accadendo oggi, tutto quello che succede, il Signore ha già avvertito, avverte il suo popolo, e così il popolo di Israele viene avvertito da Samuele e quello che dovrà accadere, e viene eletto il primo re. Chi era il primo re? Saul. Saul è stato il primo re di Israele. Saul, dopo Saul è arrivato Davide, e qui siamo intorno all'anno 1000 più o meno. Avete visto tutto questo? Sono passati circa 500 anni. Arriva Davide, e dalla seconda Samuele alla prima Cronache parla di Davide, del regno di Davide, Davide contro Saul, morte di Saul, regno di Davide, morte di Davide, regno di Salomone e scissione del regno. Poi abbiamo dalla seconda, seconda Samuele, prima Cronache, dalla seconda Cronache vediamo che c'è, parla proprio della scissione del regno di Israele. Prima re e seconda re ci parlano di tutta la storia del popolo di Israele diviso nei due regni. Se vedete, io ho scritto prima re e seconda re in mezzo, seconda cronache dal lato verso Giuda. Perché? Chi lo sa? Perché mentre prima cronache ci parla di Davide, di Salomone, della scissione del regno, prima e seconda re ci parlano del regno di Giuda e del regno di Israele, seconda cronache ci parlano soltanto esclusivamente del regno di Giuda. Tutti i re della seconda cronache sono tutti del regno di Giuda. Un giorno vi farò uno schemino che vedremo un momentino che sarebbe bello vedere insieme tutta questa susseguenza dei re in questi due popoli. Poi quando si parla di Elia, Eliseo, Amos, Osea, si parla del popolo di Israele. E poi abbiamo visto invece la volta scorsa, quando abbiamo studiato insieme, abbiamo meditato il libro di Esdra, abbiamo toccato un po' queste date, 900, 800, vi ricordate? Esdra era nel 540 avanti Cristo, intorno al 610. Allora, il regno di Israele finisce intorno all'anno 700 avanti Cristo. Dopo non si parla più del regno di Israele. Il regno di Giuda invece viene preso nel 610 circa avanti Cristo. Esdra, abbiamo trattato Esdra la volta scorsa, qualche settimana fa, forse anche più. Abbiamo visto che Esdra tocca un po' il rientro in Gerusalemme, costruzione dell'altare e costruzione del Tempio. E studiando il libro di Esdra abbiamo visto insieme un po' diversi personaggi che leggiamo nella parola di Dio, tipo Daniele, Ezechiele, Zaccaria, Ageo, Ester, Neemia. Cronologicamente vengono messi, questa è la loro cronologia, non come abbiamo detto anche le altre volte, non come li troviamo sulla parola di Dio, perché la Bibbia non è messa, i libri della Bibbia non sono messi in maniera cronologica, ma sono messi in ordine, sono messi per argomento. Non serve che fotografate questo schema, perché se volete ve lo metto sul gruppo di WhatsApp, così ce l'avete tutto, perché è importante quando leggiamo un libro E oggi sto toccando questo argomento, colpa di Doris. Così, se non siete contenti di questa meditazione di oggi, datevi tutta colpa di Doris, perché ha detto che ha letto Geremia. Oh, quante cose, quante brutte cose che diceva Geremia. E allora così mi sono letto anch'io Geremia, Ezechiele, e ho detto, allora voglio trattare un po' questo argomento. E per capire Geremia e gli altri profeti dobbiamo metterlo nel punto giusto. Allora, Ezechiele, quando si parla di Ezechiele, il profeta, è il momento della deportazione di Giuda. Daniele, vi ricordate? Daniele era uno che si trovava proprio in quel momento, in quel periodo, Esdra, Zaccaria, Ageo. Qui, cosa succede nel 540? Vedete, rientro in Gerusalemme per mezzo di chi? Chi si ricorda? Chi è che dice? Allora, andiamo in Isaia. Isaia siamo intorno al 750. Allora, è bello notare anche questa posizione. Isaia, siamo prima, nel 750, quindi rispetto alla Gerusalemme doveva ancora essere presa, doveva essere ancora deportata. Cosa dice Isaia? Leggiamo tre versetti, se qualcuno mi può prendere, Isaia capitolo 44, 45, 44 e 45. Allora, Isaia 44, versetto 28. Se mi leggete voi, io ce l'ho qua davanti, ma non ve li metto, no, non ve li metto sullo schermo, in modo che voglio oggi vi faccio lavorare, voglio che li leggete voi. Sì. Tre versetti, Isaia. Isaia 44, versetto 28. Poi un altro prende Isaia 45, 1 e un altro Isaia 45, 13. Allora, scusa un secondo, tu leggi il primo? Chi sta leggendo? Scusami. Ah, Isaia 44, 28, ok?
Perfetto. Io dico, Ciro, egli è il mio pastore, egli adempirà tutta la mia volontà, dicendo a Gerusalemme, sarai costruita e al Tempio le tue fondamenta saranno gettate.
Questa è una profezia di Isaia nel 750 a.C., Isaia 45,1, un'altra persona mi legge questo versetto, Elia, grazie.
Così parla il Signore al suo punto, a Ciro che io ho preso per la vesta per atterrare davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui le porte, in modo che nessuno gli resti chiusa.
Ok, Isaia 45,13.
Io ho suscitato Ciro nella giustizia e appianerò tutte le sue vie. Egli ricostruirà la mia città e rimanderà liberi i miei esuli senza prezzo di riscatto e senza dono, dice il Signore degli eserciti.
Ok, grazie. Allora, stiamo andando avanti veloci, quindi non mi soffermo, ma torneremo magari nelle prossime volte, perché è bello capire questo schema, averlo abbastanza chiaro. Ma cosa vediamo, cosa abbiamo visto in questi tre versetti? Che Isaia, Dio, profetizza, dice al popolo di Israele attraverso Isaia e parla di
Ciro,
il re di
Persia.
Ok, però Ciro non c'era ancora, non c'era nulla, era una profezia che Dio stava facendo attraverso Isaia. Perché? Perché nel 620 Nabucodonosor, re di Babilonia, ha preso Gerusalemme, Giuda, ha conquistato Giuda, ha deportato il popolo di Giuda in Babilonia, quasi tutti. Poi in Esdra 540 era stato profetizzato, vedete nel 750 aveva profetizzato Isaia, parlando di Ciro, che Dio aveva unto Ciro, perché? Per... Dio, c'è scritto, abbiamo letto che Dio aveva preparato tutto per liberare il suo popolo, per far tornare il suo popolo nella terra promessa. Arriva nel 540 Ciro, re di Persia, prende Babilonia e autorizza il popolo di Giuda a rientrare in Gerusalemme e dice, perché Dio me l'ha detto, Dio mi ha detto che popolo di Giuda nel suo paese. Noi abbiamo detto, abbiamo visto la volta scorsa che non era ebreo, Ciro, non era, non so se credeva in Dio, non lo so se, non so nulla di, non sappiamo, ma sappiamo che lui aveva timore di Dio. Ha detto, Dio mi ha dato tutti i regni, ho vinto tutto, ho tutto, e ora Dio mi dice che devo liberare il popolo di Israele, certo che lo faccio. Questo è timore di Dio, rispetto di Dio. Così Ciro prende, Ciro re di Persia prende Babilonia e fa andare, fa rientrare a Gerusalemme, con Esdra ce l'abbiamo visto prima la costruzione dell'altare, poi del Tempio, a Geo nel 520 circa arriverà Dario, poi a Suero, poi a Artaserse nel 545. Oggi vogliamo vedere insieme, e leggeremo alcuni versetti di un capitolo del libro di Geremia. E Geremia va inserito intorno al 620 avanti Cristo. Quindi, quando leggiamo il libro di Geremia, qual è la situazione di Geremia? Del popolo di Giuda in quel momento. Il popolo di Giuda era stato avvertito, il popolo di Giuda si era incamminato in quello che Dio non aveva detto, e Dio allora aveva già profetizzato che Giuda sarebbe stato preso, sarebbe stato preso e deportato. E Geremia si trova proprio in questo momento, quando tutto quello che Geremia dice, lo dice e ammonisce, ed è duro, non Geremia, ma Dio, è duro con il popolo di Israele, perché quello sarà il momento in cui il re di Babilonia prenderà Giuda e deporterà, qualche anno dopo, deporterà Giuda in Giudei, in Babilonia. Quello sarà il momento in cui Gerusalemme verrà distrutta. Quello sarà il momento in cui le mura di Gerusalemme verranno distrutte. Quello sarà il momento in cui il Tempio di Salomone verrà distrutto. Tutto Gerusalemme sarà distrutta. Proprio per questo motivo, allora ci rendiamo conto perché Geremia sta parlando in quel modo. Perché Geremia è così forte quando ammonisce il popolo di Israele. E allora possiamo insieme vedere Geremia, capitolo 18, da versetto 1 a versetto 23. Allora, su questi versetti non vi preoccupate, perché questi versetti li vedremo insieme. Come abbiamo detto prima, siamo circa nel 620 avanti Cristo, e Geremia sta a profetizzare proprio in questo periodo, circa 10, 12, 15 anni prima che il popolo che arrivi Nabucodonosor di Babilonia e prenda Gerusalemme. Infatti Nabucodonosor arriva nel 600, conquista Gerusalemme intorno al 610-608 avanti Cristo. Geremia parla al popolo di Giuda e gli dice di pentirsi, ammonisce il popolo di Giuda di pentirsi affinché Gerusalemme non venga distrutta. Dio, come aveva detto nel 1000, aveva detto al popolo di Israele, se arriverà un re, arriverà Saul, e leggerete Saul, però Saul farà così, 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 ancora Dio, ancora una volta, tutte le volte che accadono degli avvenimenti, Dio avvisa sempre il suo popolo. Il ministero e l'opera di Geremia prosegue fino all'inizio del ministero più o meno di Daniele, abbiamo visto prima, quindi fino che dopo che il popolo è stato deportato. Nabucodonosor, leggiamo in Geremia che gli dà la possibilità di scegliere se restare in Giuda e con i poveri che sono rimasti, con i pochi che sono rimasti in Giuda, oppure andare in Babilonia. Geremia sceglie di restare in Giuda. Proprio verso la fine del ministero dei, del ministero di Geremia, i giudei si spostano e vanno in Egitto e portano con sé anche Geremia. E Geremia, in tutto il suo libro, anche in Lamentazioni, Geremia persiste nell'esortare il popolo a tornare al Signore. Poi Geremia muore, si pensa che sia morto in Egitto. Il capitolo, i versetti che leggeremo oggi, parlano del vasaio, del vaso, del vasaio, parlano dell'argilla. Spesso il Signore, quando parlava ad un profeta, il Signore si usava degli avvenimenti, di cose che c'erano intorno, di cose che il profeta conosceva. E se parlava con un pastore, sicuramente gli parlava, gli faceva gli esempi del gregge, delle pecore. Se parlava con uno che aveva a che fare con la terra, gli faceva gli esempi della campagna, delle viti. Con Geremia gli fa l'esempio del vasaio, del vaso, dell'argilla, del vasaio. Il Signore vuole comunicare delle verità attraverso queste immagini, vuole comunicare delle verità spirituali. E leggiamo al versetto 1 la parola che fu rivolta a Geremia dall'Eterno dicendo: alzati e scendi alla casa del vasaio, e lì, alla casa del vasaio, io ti farò udire le mie parole. Non lo so, ma è probabile che Geremia sapesse bene già come lavorava il vasaio e con che facilità il vasaio modellava l'argilla a suo piacimento. E non solo, l'argilla non si trova così come la vediamo, come viene lavorata dal vasaio, ma l'argilla, vedremo delle foto dopo, è solido, ci vuole un duro lavoro per portarla a questo stato. Tuttavia Geremia è chiamato ad andare dal vasaio e doveva andare a osservare in quel momento, affinché, vedendo proprio in quel momento, avendo l'idea chiara in mente, potesse capire quello che Dio gli stava per rivelarsi a lui, e dopo lui potesse spiegare questo al popolo di Giuda, potesse illustrare in una maniera più chiara. È importante che notiamo al versetto 2 una cosa. Versetto 2 c'è scritto: alzati e scendi alla casa del vasaio, e lì io ti farò udire le mie parole. Qual è la prima lezione importante che noi prendiamo, vediamo, impariamo da Geremia, da questo grande profeta? Il Dio deve parlare con il popolo di Israele, il Dio si usa di Geremia per trasmettere la sua parola al popolo, scusate, di Giuda, ma cosa vediamo? La prima cosa che notiamo. Alzati e va. La prima cosa che deve fare Geremia, deve alzarsi e andare in un posto, perché deve vedere, Dio deve parlare. Dio deve parlare con Geremia. Però il Dio gli dice: alzati e vai. Dio poteva parlare anche lì dove era. Poi, come in altre situazioni, si è usato di visioni, di sogni, ma in questo caso, in questo momento, Dio dice a Geremia: alzati e vai alla casa del vasaio. Cosa fa Geremia? Geremia obbedisce. Il Signore vuole parlare con il profeta, ma il profeta, per ascoltare, per sentire la voce di Dio, deve obbedire a Dio, deve andare alla casa del vasaio. È proprio su questo aspetto che la meditazione di oggi voglio toccare l'argomento, è proprio l'ubbidienza a Dio. Dio ci comanda, Dio dice a Geremia: vai e fai. E Geremia va, vede, ascolta e obbedisce al Signore. L'argilla è solida, comunque ed è la materia, per la materia prima per la produzione poi della ceramica, in questi casi qua abbiamo visto dei vasi, viene presa, staccata, si spezza a zolle e dopo devono essere, deve essere lavorata con un processo di raffinazione e ci vuole del tempo e tanto lavoro di preparazione per giungere ad un impasto plastico alla fine dove si può modellare, poi sarà cotto. Ma tutto questo processo è lungo e non è facile preparare l'argilla. Come non è facile? Una volta che hai l'argilla molla, l'argilla che si può lavorare, non è facile metterla sul tornio e sto tornio gira e creare questo manufatto. Basta una bolla d'aria, basta un piccolo sassolino che rovina tutto il lavoro. Bisogna stare attenti poi all'essiccamento, bisogna stare attenti che quando la ruota gira, quando il disco, il tornio gira e c'è l'argilla su, si sta poco a piegare un po' il vaso e si imbarca e il vaso cade, si rompe. È un lavoro che ci vuole esperienza e non è facile. Credo che se il Signore ha preso questo esempio e credo che se il Signore ha detto a Geremia vai dal vasaio, vedi come si fa un vaso, vedi come si forma un vaso, perché il Signore voleva far capire a Geremia e a noi, anche a noi questa mattina, tutto il lavoro che c'è dietro per portare alla creazione del vaso in argilla, ma noi siamo qui come chiesa, tutto quello che il Signore ha fatto, tutto il lavoro che c'è stato dietro, per portare a noi oggi ad essere qui come chiesa, a incontrarci per lodare e adorare il Signore. Versetto 3. Allora, Geremia, io scesi alla casa del vasaio ed ecco, egli stava facendo un lavoro alla ruota, ma il vaso che stava facendo con l'argilla si guastò nelle mani del vasaio, così cominciando da capo, il vasaio fece un altro vaso, come parve bene agli occhi del vasaio. Secondo voi, è stato un caso che quando è arrivato Geremia il vaso si è rotto? È stato un caso che il vasaio si è mosso un po', si è imbarcato il vaso e si è disintegrato? E Dio sapeva, magari è stato Geremia che ha aperto la porta, il vasaio si è girato per vedere Geremia e si è imbarcato il vaso, non lo so, ma il Signore gli ha detto vai, perché io ti dovrò dire qualcosa, dovrò farti vedere qualcosa. E quando Geremia va dal vasaio, accade questo problema al vasaio. Cosa fa il vasaio allora? Io ho visto anche dei video, ma non sono finito più oggi. E quindi non li ho portati, si imbarca il vaso si piega, si rompe e così l'unica cosa da farlo era prenderlo, sbatterlo e rifarlo tutto da capo. E il vasaio fa così. E Dio voleva parlare a Geremia proprio in questa situazione. Chi rappresenta il vaso? Chi rappresenta l'argilla? Dio ha parlato a Geremia. E parla del vasaio, fa vedere l'argilla. Sappiamo il vasaio chi è? Il vasaio?
Il vasaio è Dio.
Il vasaio è Dio. E l'argilla? E l'argilla è il popolo di Giuda. Ok. Versetto 6. O casa di Israele, non posso io fare con voi come ha fatto questo vasaio, dice l'Eterno? Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così siete voi nelle mie mani, o casa di Israele. Qui, in questo versetto, in questo momento, vediamo la potenza, l'onnipotenza, la sovranità di Dio sulla terra, sul mondo, sul popolo di Israele. In ogni circostanza, Dio è sovrano. E quando dico che Dio è sovrano, cosa significa? E al di sopra di tutti è? E può fare quello che vuole. Lui è sovrano, lui gestisce, può gestire tutto, nessuno è al di sopra di Dio. Il Dio può ogni cosa, il Dio ha un'autorità incontestabile e un'abilità irresistibile nel formare, nel modellare, modellare regni, modellare nazioni a suo piacimento, in modo da assecondare anche i progetti divini, i progetti di Dio. In realtà noi abbiamo l'immagine dell'argilla, abbiamo l'immagine del vasaio, ma il diritto che Dio ha sul suo popolo, il diritto che Dio ha su di noi è molto più grande di quello che ha il vasaio sull'argilla. Il vasaio infatti dà soltanto la forma, mentre da Dio noi riceviamo sia la sostanza. Dio ha creato l'uomo, e il vasaio trova l'argilla in zolle e poi la lavora. Dio ha creato dal nulla, ha creato l'uomo. Così Dio esercita una sovranità incontestabile su di noi. Dio non c'è debitore di nulla, può disporre di noi a suo piacimento e Dio non deve rendere conto a noi, e per noi sarebbe anche assurdo contestare quello che Dio vuole fare, quello che Dio ha deciso di fare. Come sarebbe assurdo che l'argilla si volterebbe contro il vasaio. Per Dio è molto facile usarci, per Dio è molto facile cambiarci come Lui vuole, e noi non possiamo opporci a Lui. Se il vasaio se il vaso si guasta, c'è una pietrolina, c'è una bolla d'aria, e Dio prende, sbatte per terra, giusta, il vasaio sbatte, giusto, fa e ricrea il vaso a suo piacimento. Dio è sovrano, Dio può fare di noi quello che Lui vuole. Con un tocco della mano o girando la ruota, il vasaio può cambiare completamente la forma dell'argilla e ne fa un vaso come lui vuole. Può disfarlo, non gli piace, lo disfa e lo rifà. I nostri giorni sono nella mano di Dio, non sono nella nostra mano. E contendere contro Dio è inutile. Ma è anche vero che il Signore ci avverte. Il Signore ha sempre avvertito il popolo. Abbiamo visto con Saul. Abbiamo visto adesso con Geremia. Perché il Signore avverte, secondo voi? Perché io a mio figlio posso dargli un avvertimento.
Non vuole che si passa del mare.
Sì, ok. Quindi?
Si invita di ravvedimento.
Sì, ok. Quindi?
Anche perché se mai è nascosto niente.
Quindi vuol dire che se io dico a mio figlio vuole andare in un posto, vuole fare una determinata cosa, io dico, attenzione, che se vai là succede questo, se fai quello succede quest'altra cosa, io lo avverto. Come il Dio ha avvertito il popolo di Israele su Saul. Il Dio ha avvertito anche adesso, Geremia sta urlando, Geremia sta piangendo, Geremia sta imprecando il popolo di Giuda che si ravvedesse affinché Gerusalemme non fosse distrutta. Perché? Perché? Perché il popolo di Israele, sì, è vero che Dio è sovrano, è vero che Dio può fare, Dio può prendere anche in questo momento, può venire qua a fare di noi quello che vuole, ci smonta, ci rimonta, ci sposta, fa di noi quello che vuole. Ma Dio, nella sua sovranità, nella sua grandezza, ci lascia anche liberi, ci dà delle responsabilità. Noi siamo responsabili di quello che facciamo. Dio ci lascia liberi anche nelle scelte che facciamo. A volte facciamo delle scelte sbagliate e ne subiamo le conseguenze. Il Dio è sovrano, il Dio è al di sopra di tutti, ma il Dio è piaciuto a Dio lasciarci liberi di scegliere, come il popolo è stato libero di dire vogliamo un re come tutte le altre nazioni, come è stato libero Giuda in questo momento di allontanarsi da Dio e di prendere, c'è scritto, lo leggeremo dopo, delle vie traverse e allontanarsi da Dio. E Dio lo avverte, Il Giuda fa lo stesso quello che vuole, il Giuda si allontana e Giuda se ne prende le conseguenze. Quindi dobbiamo vedere la sovranità di Dio e dobbiamo vedere anche la libertà, la scelta che noi facciamo, che noi, Dio ci avverte, Dio ci chiama, Dio ci fa vedere delle cose, Dio ci ama e Dio vuole da noi determinate cose, ma poi noi dobbiamo scegliere, noi dobbiamo fare, noi dobbiamo agire. Geremia, vai a casa del vasaio, e Geremia andò a casa del vasaio, e quando Geremia arriva a casa del vasaio il vaso si dispa e Dio inizia a parlare a Geremia. Allora vedete, Dio parla con Geremia, Dio gli dice a Geremia di fare qualcosa, Geremia obbedisce e avviene una determinata cosa. È proprio in quella situazione che Dio parla con Geremia. Fra la sovranità di Dio, fra la libera scelta nostra come uomo, io sono responsabile delle scelte che faccio, in mezzo c'è anche il piano di Dio. Perché Dio comunque ha un piano che lo porta avanti per tutta l'eternità, per tutti i tempi, fino alla fine. C'era il momento in cui Gesù doveva venire sulla terra, c'è il momento in cui Gesù verrà per prendere la sua Chiesa. Noi non sappiamo quando tornerà, ma il mondo è stato avvertito e Gesù tornerà per rapire la sua Chiesa. Gesù tornerà per regnare sulla terra e giudicare il mondo. Queste cose qui sono scritte nella Bibbia, e fate quello che volete, obbedite, non obbedite, fate quello che volete, queste cose qui avverranno. Con te, con me o senza di me. Con me se obbedisco al Signore e con me se non obbedisco al Signore. Con me se obbedisco al Signore e lavoro per il Signore, con me se non obbedisco al Signore me ne prendo le conseguenze. Ma Dio porterà, allora vediamo la sovranità di Dio, alla fine porterà il suo piano a compimento. Dall'altro lato io sono libero di fare delle scelte, ma è anche vero, quindi vedete che la sovranità di Dio è come si intreccia con la libertà nostra. È anche vero che se io dico no al Signore, lì non vado, a volte il Signore dice ok, va bene, non vai. No, io volevo usarmi di te, io lì ci devo arrivare. Ti ho detto, Roberto, andiamo insieme lì, dobbiamo arrivare là. Roberto gli dice no al Signore e il Signore dice ok, prendo un altro e lo faccio andare, perché lì devo arrivarci, lì ci arrivo, con te o senza di te, con Giuda che dice sì o con Giuda che dice no, e poi Giuda si prenderà le conseguenze. E noi, quando diciamo no a Dio, ci prendiamo le nostre conseguenze. Il Signore porta avanti il suo piano, il Signore tornerà, il Signore regnerà, il Signore giudicherà il mondo, con noi o senza di noi. E qui non stiamo parlando di perdita di salvezza. Io sono convinto che se il Signore ci salva, se il Signore ci dona lo Spirito Santo, se noi nasciamo di nuovo, se siamo suoi, se siamo nelle mani di Gesù e siamo quindi nelle mani di Dio, il Signore ci salva, ma sta parlando di perdita di benedizioni. Il popolo di Giuda è stato comunque, ha avuto conseguenze terribili delle scelte che ha fatto, sebbene Dio poi ha portato comunque il suo piano avanti. È stato conquistato da Babilonia, ha chiamato un re, è sorto Ciro, un re non credente, un re della Persia, ha conquistato Babilonia, ha permesso al popolo di Giuda di ritornare in Gerusalemme, non solo. Vi ricordate cosa ha fatto Ciro, Dario, Artaserse, tutti questi re? Cosa hanno fatto? Hanno avuto tanto timore di Dio che cosa hanno fatto?
Decreto per iscritto, hanno dato anche denaro, tutto.
Denaro, oro, sono andati in Babilonia, hanno preso tutto quello che Nebucadonosor aveva portato via e gli hanno fatto riportare indietro, riportate al Tempio tutti i tesori del Tempio, non solo, dategli, dategli tutto quello che gli serve. Quello che vi chiederà, gli ha detto il suo ai persiani, quello che il popolo di Giuda vi chiederà, dateglielo, dateglielo. Devono costruire, loro devono ricostruire Gerusalemme. Questa è la potenza di Dio, questa è la sovranità di Dio, questa è la libertà nostra e questo è il piano di Dio che Lui porterà a compimento in ogni circostanza. Talvolta riguardo a una nazione e riguardo a un regno io parlo di sradicare, di abbattere e di distruggere, ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di farle. Altra volta riguardo a una nazione, riguardo a un regno io parlo di edificare e di piantare, ma se quella nazione o regno fa ciò che è male ai miei occhi, non ascoltando la mia voce, io mi pento del bene che avevo promesso di farle. Tutto quello che abbiamo detto fino adesso lo vediamo in questi versetti. Spesso, ignari di questo, noi facciamo valere il nostro proprio io, il nostro diritto che pensiamo di avere, i nostri propri sentimenti, le nostre proprie ragioni, perdendo i benefici delle promesse di Dio ed impedendo alle nostre preghiere di essere esauditi e impedendo alla nostra vita di godere della relazione con Dio. E allora domandiamoci, siamo come l'argilla malleabile all'opera di Dio? Sappiamo che possiamo applicare tutto questo che abbiamo visto, questo che stiamo leggendo, possiamo applicare questi aspetti anche alla nostra vita, sebbene dobbiamo tenere conto che qui siamo nel 600 avanti Cristo, Gesù non era ancora venuto, lo Spirito Santo non era sceso ancora sulla terra, quindi teniamo conto di tutto questo, ma tutto questo che vediamo avviene anche a noi nella nostra vita. Il vasaio rappresenta Dio, abbiamo detto prima, l'argilla rappresenta il popolo. Dio ha un proposito, plasmare l'argilla in qualcosa di utile, un vaso, e così lo lavoro, lo lavora, ci lavora sopra, ma se il lavoro non è adeguato, non è abbastanza maleabile, il risultato non è soddisfacente, l'argilla deve essere, e l'argilla non è la consistenza giusta e quindi non risulta lavorabile, allora il vasaio distrugge, il vasaio è costretto, malgrado lui voleva, aveva iniziato questo lavoro, è costretto a rimischiare di nuovo l'argilla e rifare di nuovo il vaso. E forse senza scrupoli che verso il proprio manufatto, che Dio, che scusate, il vasaio fa questo lavoro, no. E non può fare altrimenti. Il giudizio che a volte noi, le conseguenze che a volte noi facciamo, causa le scelte sbagliate che abbiamo fatto, sono a volte conseguenze. Il giudizio è giusto. A che serve un vaso se non va bene per lo scopo a cui era destinato? Il vasaio non si stanca di ricominciare da capo quando l'argilla si guasta. La Chiesa non deve ritenersi, noi non dobbiamo ritenerci infallibili, non dobbiamo ritenerci perfetti, soltanto i propositi di Dio sono eterni e senza difetto. A volte noi cadiamo, o meglio ci lasciamo trascinare dal desiderio di regolarizzare Dio a nostro piacimento. Spesso capita che noi vogliamo fare, noi vogliamo creare, vogliamo costruire. Sembra quasi che i ruoli si cambiano, sembra quasi che noi siamo il vasaio e che Dio è l'argilla. Quasi quasi siamo noi che vogliamo fare i piani per Dio e poi chiediamo a Dio, benedici questo che io ho creato. Le cose non stanno così. Il Signore si usa di noi, ci modella, ci cura teneramente come un vasaio con l'argilla molle, il quale teneramente modella con le proprie mani, così fa il Signore con noi. Ma se noi, come l'argilla non pura, abbiamo delle pietroline, delle imperfezioni, queste pietroline rovinerebbero tutto il manufatto. Il Signore ha bisogno di noi per portare a compimento la sua opera, ma se noi non vogliamo collaborare, se noi non vogliamo servire il Signore, il Signore è costretto a proseguire il suo piano, come ho detto prima, con noi o senza di noi. E l'Eterno sta dimostrando in questo caso, tornando, io sto applicando un po' tutto questo a noi, ma tornando sul popolo di Giuda, l'Eterno dimostra follia di Israele di Giuda in due cose, versetto 14 e versetto 15. Potrà forse scomparire la neve dal Libano, dalle rocce che si ergono al di sopra del paese, o si seccheranno mai le fredde acque correnti di una terra straniera? Eppure il mio popolo mi ha dimenticato. Bruciano incenso e idoli vani che li hanno fatti inciampare nelle loro vie, i sentieri antichi, per camminare su vie traverse e non sulla via maestra. E questo è il peccato che ha fatto il popolo di Giuda. Avevano abbandonato Dio per seguire altri idoli, e questa era la cosa più terribile che essi potevano fare. Avevano abbandonato i sentieri antichi, quei sentieri che Dio aveva stabiliti attraverso la sua legge divina, una via sicura, una via certa, una via tracciata in una maniera perfetta. Ma loro avevano scelto di seguire altri sentieri, abbiamo letto, hanno lasciato la via maestra e si sono diretti su traverse, su forse traverse apparentemente piane e comode, ma in realtà su traverse che li portavano, li stava portando in una brutta situazione, lontani da Dio. Poi ancora vediamo che in questo momento Israele si allontana da Dio e passerà, hanno fatto delle scelte e passeranno per certe situazioni. Quando il vaso si disfa, il vasaio cosa fa? Lo prende, lo mischia, lo sbatte, lo aggiusta e lo rifà. A volte, quando facciamo delle scelte sbagliate, e ho sentito, e anche io, perché, Signore, mi trovo in queste situazioni? Perché, Signore, mi hai messo in queste condizioni? Senza rendermi conto che il Signore non mi ha messo in quelle condizioni. Senza rendermi conto che io ho fatto delle scelte. Forse non avevo chiesto a Dio cosa fare, dove andare, che via prendere. O forse seguivo la via che il Signore mi ha dato, ma poi ho visto una bella traversa e mi sono addentrato in quella traversa laterale. Versetto 17. Io li disperderò davanti al nemico come fa il vento orientale nel giorno della loro calamità. Io mostrerò loro le spalle e non la faccia. Vi sono sempre delle conseguenze quando noi prendiamo, facciamo quello che vogliamo noi, non seguiamo il Signore. E non è facile, lo sappiamo, non è facile seguire Gesù, non è semplice. Sembra più facile camminare secondo i nostri desideri, ma ricordiamo che soltanto con il Signore Gesù noi possiamo accumulare tesori eterni. A volte pretendiamo di cambiare i ruoli, a volte pretendiamo di adattare la Chiesa o addirittura Dio, la parola di Dio, alle nostre esigenze, ai nostri modi di vedere, ma non è così, le cose non vanno così. E così siamo al termine di questa nostra meditazione, Isaia 45:9. Termino con questo versetto: guai a chi contende con chi l'ha formato, un frammento di vaso di terra con altri frammenti di vaso di terra. Dirà l'argilla chi la forma, che fai? O dirà la sua opera non ha mani? Guai a chi dice al padre che cosa generi e a sua madre che cosa partorisci. Abbiamo, in conclusione di questo nostro pensiero, abbiamo visto innanzitutto versetto 2, che il Signore vuole che noi siamo pronti ad ascoltarlo, però per ascoltare la voce di Dio dobbiamo fare un passo, dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo andare dove il Signore ci dice. Versetto 6, abbiamo visto che Dio è sovrano, Dio è di sopra di ogni situazione, di ogni cosa. Abbiamo visto anche però dal versetto 7 al versetto 10 la libera scelta dell'uomo, nostra, le conseguenze poi delle nostre scelte, se ci lasciamo trascinare dai nostri desideri. Abbiamo visto anche che Dio ha un piano e lo porterà a compimento. A volte il vasaio è costretto a rifare il vaso e se trova delle imperfezioni. Ricordiamoci che Dio è il vasaio e noi siamo l'argilla nelle sue mani. versetto in Giovanni, e non è a caso che ho termino con questa foto. Il versetto di Giovanni, capitolo 15, dice: colui che dimora in me e in quelli che dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Non a caso ho terminato il termino con questa foto, perché noi dovremmo essere un vaso fatto così. Il piedistallo deve essere il Signore Gesù. Dio deve essere il nostro piedistallo, colui che ci tiene in piedi. Sappiamo che senza Gesù, senza Dio, noi non potremmo, non faremo nulla. Veramente possiamo riflettere su questo, che ognuno di noi possa consacrare la propria vita sempre di più nelle mani di Dio, e che il Signore Gesù possa benedire la sua parola nei nostri cuori. Amen.
Amen.